Io sono Guido Saracco, sono il rettore del Politecnico di Torino e ho l'onore anche di essere il presidente della Biennale Tecnologia, questa iniziativa che abbiamo ormai quest'anno per la terza volta avviato per portare la cittadinanza a riflettere del rapporto stretto che le tecnologie hanno con l'umanità. La cosa di cui vi occuperete voi siete le nuove generazioni e magari molti di voi verranno proprio nel Politecnico, un po' il tempio delle tecnologie. Tenete presente che le tecnologie sono poi frutto della creatività, cioè sono sempre un qualcosa che non c'era prima e viene concepito con uno scopo. Queste avranno un ruolo importante anche nell'ambito del cibo, che guardate che è una delle grandi sfide dell'umanità, quella di riuscire a dare cibo a tutti, cibo di qualità. E farlo anche in modo sostenibile, perché oltre a essere una cosa importantissima per la nostra salute, voi sappiate che la componente alimentazione, produzione, trasporto, consumo, rifiuti è forse la componente che impatta di più tra le varie componenti sociali sull'effetto serra, sui cambiamenti climatici. Siamo, mi sembra di ricordare, sul 34%. Che significa le deiezioni dei bovini in Argentina, per cui sono preoccupatissimi perché hanno una carne fantastica su cui fondano la loro economia, ma io ho visto delle cose che voi umani, ho visto dei sacchi da mettere sulle spalle dei bovini col collegamento al rumine, con una specie di piercing per estrarre, prima di farlo uscire, non sto a dare troppi dettagli, il gas prodotto durante la digestione, no? Ma c'è il trasporto, c'è il cercare di impostare un'economia circolare, magari non a chilometro zerissimo, ma nelle vicinanze, cercare di essere più stagionali, cercare di usare meno plastica per imballare, insomma c'è un mondo di cose che si possono fare e che noi al Politecnico studiamo, per cui grazie per l'interesse che avete nella nostra ricerca, di cui darete una rappresentazione, una comunicazione, ma grazie anche per le idee che voi ragazzi giovanissimi avrete, ci comunicherete alla fine di questo. Ah, non sapete, però più o meno vi ho detto, vi ho fatto un po' di spoiler. Sono qua semplicemente per significare l'interesse enorme che ha il Politecnico non solo per i propri studenti, ma per quelli che sono quelli che verranno in futuro, non necessariamente da noi. Da noi troverete sempre porte aperte, volontà di dialogo e di discussione. Buon evento, passo la parola alla nostra presentatrice e ringrazio molto gli oratori. Purtroppo abbiamo una defezione per malattia, ma questo è un periodaccio, come si sa. Arrivederci.
Grazie mille, grazie. Allora, desidero ringraziare anche la dottoressa Angela Laurotella che ha permesso comunque la realizzazione di questo progetto, di cui so che sapete in parte che cos'è Food and Tech. Allora, vi chiederei di avere particolare attenzione perché oggi voi siete da questa parte, ma ad aprile del prossimo anno sarete voi qui. Non vi spaventate, nulla di drammatico però. Dopo vi racconterò cosa sarà il progetto al quale voi parteciperete, però voglio prima di tutto una focalizzazione per i nostri relatori delle scuole qui presenti. Quindi, l'Istituto Alberghiero Colombatto, dov'è? Eccoli, bene. L'Istituto Tecnico Industriale Avogadro, eccoli. L'Istituto Bodoni Paravia e l'Agrario Vittone, perfetto. Bravi. Benissimo. Ok, allora io desidero prima di tutto ringraziare i vostri dirigenti e i vostri insegnanti perché ci aiuteranno in questa impresa, i ricercatori del Politecnico che sono qui presenti e vi chiederei di ascoltare attentamente Luca Ferrua e Sara Roversi, che sono i nostri ospiti. Purtroppo Silvia Barbero non può esserci, ma sarà soprattutto per l'Avogadro un punto di riferimento. Allora, perché vi chiedo di prestare particolare attenzione? Perché le loro parole devono ispirarvi e saranno il tema poi centrale delle riflessioni che faremo in questi 6 mesi insieme. Allora, ve le presento io in modo un po' più istituzionale, ma poi chiedo a loro di raccontarvi. Ah, scusami, il Bodoni Paravia, è vero, scusami. Ah, ok, ok. Un applauso. Beh, è certo. Va bene, mi dimenticherò diverse cose, però insomma, voi ricordatemelo, tanto dialoghiamo. Allora, chi è Sara Roversi? Cioè, a parte che è difficilissimo e siamo riusciti a portarla qui perché è sempre in tutto il mondo, è sempre in giro. Allora, Sara Roversi è... Perché ci tengo che loro vi facciano la presentazione di che cosa fanno nella vita? Perché voi parteciperete a questo progetto che per la maggior parte di voi sarà un PCTO, la vecchia alternanza scuola-lavoro. Noi di Next Level è una no profit che si occupa di educazione e formazione dal 2014, però facciamo l'alternanza scuola-lavoro in modo completamente diverso, cioè nel senso che sarete voi i protagonisti di tutte le attività. Quindi siete poi voi, per questo vi ho detto, verrete poi da questa parte ad aprile. Comunque, Sara, allora, leggo, perché allora, la sua biografia sono 7 pagine, ho cercato di sintetizzare. È un'imprenditrice, si definisce un'imprenditrice seriale, impegnata nell'ambito del food digital, social innovation, creative learning. Nel 2004, insieme a suo marito, Mangelli, fonda You Can Group e nel 2014 dà vita a Bologna Future Food Institute, con sedi oggi anche a San Francisco, Tokyo e Shanghai. È un istituto dell'innovazione alimentare e la bandiera di una rivoluzione della sostenibilità. Dal 2010 presiede la sezione Fiere Marketing e Comunicazione ed è membro del consiglio direttivo di Un'Industria Bologna. Allora, insieme a Vignoli fonda Food Innovation Program, la cui mission è quella di ispirare e formare una nuova generazione di imprenditori innovatori nella filiera agroalimentare. È un'esperta di innovazione nella filiera agroalimentare e della sostenibilità. Collabora con diverse istituzioni governative, centri di ricerca e imprese del settore, ed è presidente del comitato scientifico di Fondazione Italia Digitale. Queste non sono tutte le cose che fa, sono alcune cose che fa. Sara, prima di presentare anche Luca, magari ci racconti come sei arrivata, lei è giovanissima, come sei arrivata a questa strada, ecco, cioè cosa ti ha spinto a lavorare in questo settore? Certo.
Buongiorno, è un vero piacere essere qua. Riprendo un attimo, per voi no, ma sarà ben meglio essere qua rispetto che stare a scuola. Sì. Riprendo un attimo le parole del rettore. Prima il rettore vi ha detto che il cibo è al centro. Ecco, loro mi hanno un po' rincorso in questi giorni. Sono rientrata ieri notte da Sharm el Sheikh, dove in questi giorni si sta tenendo la COP27. Non ero lì a fare subacquea o a fare snorkeling, ma lì in questi giorni, diciamo, i capi di Stato e tutti coloro che si occupano di cambiamenti climatici, energia e sostenibilità si stanno incontrando per il grande summit sul clima che ogni anno le Nazioni Unite organizzano. Devo dire che io ho partecipato già a 3 COP, per il primo anno il cibo era ovunque. Tutti parlavano di cose che avevano a che fare con il cibo. Con il cibo, con l'acqua, con le risorse, con la biodiversità, con l'energia, e ci siamo resi conto ancora di più che se nel 2015 l'Expo in Italia parlava di energia per la vita, nutrizione, energia, pianeta e vita, ecco, in questo caso non possiamo più prescindere da questa connessione, energia, cibo, pianeta e vita. E quindi sì, le tematiche di cui parliamo magari per qualcuno sono solo cibo, ma in realtà hanno a che fare con tutto quello che ci circonda. E come ho cominciato? Sono molto contenta oggi che ci sia qui Enrico Dessì, perché noi ci siamo conosciuti nel mio mondo più digitale, sulle Olimpiadi. La mia organizzazione ha lavorato per 3 giochi olimpici, avevamo i responsabili di tutto quello che era il digital imaging e l'engagement dei delle popolazioni che ospitano le Olimpiadi e che devono interpretare il messaggio olimpico durante il viaggio della fiamma olimpica. Ecco, quello per me è stato un momento molto importante perché per la prima volta mi sono trovata a lavorare con un contesto molto internazionale. Però da quelle Olimpiadi dove ci siamo conosciuti noi a Torino, in realtà la nostra tecnologia ci siamo resi conto che era qualcosa che era facilmente replicabile, e quando subito dopo le Olimpiadi di Torino ci siamo trovati a fare un pitch della nostra startup in America, qualcuno ci ha detto sì, figata, pazzesca, il digital imaging, il fotomarketing, ma in realtà c'è qualcosa che si chiama Facebook che fra un po' ucciderà tutti voi, quindi magari pensate a qualcosa di diverso. Siete italiani, perché non pensate a qualcosa che rappresenti la vostra identità? E questo VC, questo investitore, ci disse: ma voi italiani avete un'identità molto forte che vi lega al cibo, al design, al concetto della bellezza. E non è stato grazie a lui, ma sicuramente quando siamo tornati da quel viaggio, il fatto del cominciare a interessarci al tema del cibo ci ha ispirato molto. Da lì è cominciato un percorso, e per farla breve, io e mio marito abbiamo cominciato a investire nell'ambito agroalimentare, abbiamo un'azienda agricola, aziende di ristorazione, aziende di food. Ma nel 2012, proprio grazie al gruppo giovani di Confindustria, sono stata mandata a partecipare per la prima volta a un G20, il summit che tutti gli anni i capi di Stato dei 12 paesi più importanti al mondo fanno e si riuniscono per affrontare quelle che sono le grandi sfide che il pianeta sta affrontando. All'interno di quel G20, diciamo che mi sono trovata a lavorare in vari tavoli di discussione, tavoli di lavoro, dove noi eravamo chiamati a portare la voce dei giovani imprenditori in quei gruppi, e mi sono resa conto che ogni tavolo di lavoro aveva a che fare con il food e che gli imprenditori o tutti coloro, ma anche noi come consumatori che hanno la fortuna di mangiare 3 volte al giorno, abbiamo delle responsabilità e ogni nostra scelta legata al cibo ha un impatto sulla salute, sulla comunità, sulla salute del pianeta. Cioè ogni nostra decisione che ha a che fare con cosa scegliamo di mangiare deve essere presa consapevolmente. E sono tornata nella mia Bologna a parlare con altri imprenditori che si occupano di food e a dire: sapete che forse il tema della carne è un problema per il futuro. Nel 2012 parlare di queste cose veniva preso come un pazzo, come un alieno. E lì mi sono resa conto che non c'era la consapevolezza di chi si occupa di cibo e chi si occupava di cibo di quanto i nostri settori siano strettamente connessi con la salute del pianeta. E da quel 2012 è cominciata la mia ricerca e abbiamo deciso di dar vita a Future Food Institute, che è un ecosistema che è nato proprio con l'ambizione di fare una piccola attività di nudging per trasformare i sistemi agroalimentari e ispirare le persone a prendere decisioni molto più consapevoli quando si ha a che fare con il cibo.
Grazie mille, Sara. Poi vi lasceremo anche qualche minuto per fare le domande a Sara e a Luca. Come? Assolutamente no, Luca. Allora, invece la biografia di Luca è una biografia, anche lui, una biografia pazzesca, perché alla vostra età inizia già a scrivere, quindi lui studia e scrive, ha un percorso di studi poi umanistici, lui ha sempre lavorato nel mondo del giornalismo, ha iniziato su un giornale locale, poi ha iniziato a lavorare alla Stampa, la Stampa l'ha portato anche a Milano, è diventato capocronaca della Cronaca di Torino, quella che leggete. Poi la sua passione per il food, e non solo per il food, perché è anche un grande esperto di profumi e che è legato anche al cibo, questo. E invece lo porta poi a diventare anche direttore del lab Il Gusto, che voi probabilmente conoscerete, avrete letto. Luca, ci racconti che un po' la tua storia, come ha fatto Sara?
La mia storia è molto meno divertente, molto meno interessante di quella di Sara. Allora, io in realtà sono un imparatore seriale, un learner seriale, nel senso che l'unica cosa che poi mi spinge a cambiare continuamente è la necessità di imparare, perché credo che veramente il giorno in cui smetto di imparare mi sciolgo nell'acido e sparisco dal mondo. Perché imparare è quello che ti dà, ti permette di fare la differenza, che ti permette di non fermarti, che ti permette di cambiare idee, abitudini, visione in modo però consapevole e non per merito o per colpa degli altri. E l'altra cosa è sbagliare. Voi pensate che ho scritto il mio primo articolo sulla Stampa il 3 giugno 1990, ero davvero giovane, accidenti, e bene, era un articolo di 15 righe su un incidente stradale, su una strada dell'Alta Langa, poi non mi ricordo, di qualche collina sperduta verso la Liguria, e erano coinvolte due persone. Allora era tutto diverso, si potevano mettere i nomi delle vittime, i nomi dei feriti, la prognosi e tutte queste cose. Adesso poi per fortuna la privacy ci ha salvati da questo stillicidio. Comunque, primo articolo per la stampa, emozione, 15 righe di cronaca. E ho sbagliato il nome del morto. Ho confuso il nome del morto con quello del ferito. La mattina dopo, mentre mi sveglio prestissimo per andare in edicola a comprare la stampa con il mio primo articolo, mi chiama il maresciallo dei carabinieri di questa località sperduta e comincia la telefonata dicendomi: cominciamo bene. Perché? Perché quello che ha scritto che è morto in realtà era ferito, e quello ferito è morto. Ah, ecco. E poi di lì io ho vissuto quell'oretta di angoscia dicendo: vabbè.
E non poi ti hanno licenziato subito?
No, forse non se ne sono accorti subito e poi sono successe le altre cose. Però in realtà da quell'errore mi ha aumentato l'attenzione per questi dettagli in modo esponenziale. E ancora oggi, quando devo tenere una lezione, moderare un incontro, intervistare qualcuno, l'attenzione ai nomi diventa spasmodica. In questo poi diventa, cioè, c'è un riflesso immediato, perché poi ti accorgi che se tu sei preciso sui nomi e sulle bio delle persone, in qualche modo gli dai importanza. Per cui imparatore seriale che non si spaventa, anzi rimbalza agli errori, e poi finisco a occuparmi di cibo. In mezzo avevo fatto tante cose, Milano, la stampa, un po' di avventure raccontate in giro per il mondo. Ho avuto la fortuna per un periodo di lavorare nella più grande fabbrica di storie che è lo sport, perché lo sport è la più grande fabbrica di storie che ci sia, e l'ho fatto in un momento in cui quello che tu scrivevi sui giornali veniva letto dagli appassionati di determinati sport. E oggi sto parlando, mi rendo conto di una cosa fuori dal mondo, perché quello che viene scritto sui giornali di sport, soprattutto alle cronache, non le legge nessuno, perché ci sono già state tutte le dirette possibili, tutti i commenti possibili, e il mondo si è evoluto molto. Questo mondo mi ha portato un anno e mezzo fa a occuparmi di cibo. Allora, per me il cibo è una passione. Quando mi hanno chiesto di farla diventare un lavoro, ho detto non ci penso neanche. E poi ho capito che non c'erano molte altre alternative, nel senso che l'azienda aveva scelto per me ed è andata così. Entrare nel mondo del cibo però mi ha fatto capire che la ristorazione, i piatti, gli chef sono al massimo la vetrina. Una vetrina che ti insegna, che è quello che ha cercato di spiegarci Feuerbach durante la prima rivoluzione industriale, cioè che l'uomo è ciò che mangia, che in realtà è un lungo assunto che serviva a giustificare una centralità dell'uomo in un momento in cui le macchine non facevano essere davvero l'uomo centrale. Oggi non esiste più. Cioè, se Feuerbach dovesse commentare il mondo del cibo di oggi, ci spiegherebbe che l'uomo è ciò che crede di mangiare. E di lì c'è tutta una declinazione della cucina. Noi però stiamo vivendo un momento straordinario. Un'altra frase che ha riempito la bocca di chi si voleva atteggiare a cultore intellettuale del mondo della cucina è: mangiare un atto politico. Ecco, fino ad oggi mangiare non è mai stato un atto politico, perché non c'era la scelta, perché c'era quello che ci arrivava sul tavolo, per lo più non lo sapevamo, c'era la fettina. La fettina è una cosa che per me riguarda le madri e per voi riguarda forse le nonne, ma era la bistecca di carne che dovevi mangiare perché faceva bene a crescere. Cioè, ci hanno inculcato queste cose, ma non avevamo alternative. Cioè, oggi chi ha 15, 16, 17, 18 anni sa quello che mangia, lo può capire e può scegliere. Lo può scegliere perché anche quella globalizzazione di cui tutti parliamo male in realtà ci permette di scegliere. Qual è la differenza? È imparare. Imparare quello che mangiamo, conoscerlo, capire da dove viene e capire dove ci porta. E il dove ci porta non è soltanto una questione di salute e di quello che è, ma è anche perché innescare un percorso di cibo piuttosto che un altro, scegliere una strada piuttosto che un'altra, ha delle conseguenze anche sulle nostre vite. Ma questo lo vediamo dopo.
Grazie mille, Luca. Sara.
Ma
Allora, entriamo nel vivo, perché qui parliamo, siamo al Politecnico, parliamo di tecnologia. Allora, e Food and Tech, che è il percorso che seguiranno le studentesse, gli studenti che partecipano, dovranno approfondirne alcuni aspetti. Però ti chiederei di darci un quadro generale, cioè nel 2050 saremo 10 miliardi, il fabbisogno di cibo crescerà e questa produzione del cibo che abbiamo attualmente non è sostenibile. Come secondo te la tecnologia, se ci dai anche un quadro un po' complessivo, un po' dal tuo osservatorio, può contribuire a risolvere un problema che sarà importante, determinante per la vita proprio dell'essere umano?
Allora, io chiederei se posso accedere alle slide da qui direttamente. Non sono queste però le mie, non è la mia presentazione questa.
Ok, fantastico.
Perfetto. Intanto, però se volete vi posso parlare di sistemi
tanto
di controllo.
Tanto perché
abbiamo
detto...
È interessantissimo.
Tutto a posto. Intanto parliamo, poi dopo quando arriveranno le mie vedrete un'esplosione di colori. Allora, la tecnologia è cruciale. Tu giustamente hai parlato dei 10 miliardi di persone da qui al 2050, ma dobbiamo avere, secondo me, presente anche altri due dati. Quanti saremo nel 2100? Perché la popolazione mondiale dimezzerà. E quindi questo vuol dire che se oggi ci dicono producete, producete, producete perché dobbiamo sfamare tutti, dobbiamo cominciare a produrre e a pensare di produrre in modo rigenerativo e non solo estrattivo. Perché se no, io nel 2100 non ci sarò, ma i miei nipoti non si troveranno il mondo che noi vediamo oggi. L'altro dato che secondo me è importante avere in mente è pensare a come saremo nel 2050, perché questi 10 miliardi di persone non saranno, perfetto, proprio questa, questi 10 miliardi di persone non cresceranno in modo organico per come, diciamo, la demografia mondiale è distribuita oggi, cresceranno in modo totalmente diverso. Paesi come l'Italia o come il Giappone da qui al 2050 saranno dimezzati, mentre paesi come l'Africa, anche solo paragonando il numero di cittadini di una città come Tokyo e come Lagos, si inverteranno totalmente le proporzioni. E quindi nel pensare come sfamare tutti, dobbiamo anche pensare a dove saranno tutte le persone che andranno sfamate. Allora, vi ho messo insieme qualche slide solo per farvi vedere un pochino di che cosa stiamo parlando, perché quando nel 2012 io ero frustrata coi sensi di colpa nel dire produco cibo, sto facendo del male al pianeta, sto facendo del male alle persone, devo cambiare quello che sto facendo, ecco, nel 2012 per la prima volta il mondo anche degli investimenti e delle start-up, non in Italia, dove neanche si parlava di start-up, ma all'estero, stava cominciando a coniare una parola che era food tech. Voi oggi parlerete di food tech e lavorerete sul food tech, ma nel 2012 per la prima volta i fondi di investimento della Silicon Valley cominciarono a parlare di food tech. E se si sfogliavano i giornali o le riviste scientifiche che si occupavano di food e agricoltura, non si parlava di food innovation in Italia, non si parlava di food tech in Italia. Se ne parlava Wageningen in Olanda, se ne parlava in Silicon Valley e cominciarono ad uscire i primi articoli che parlavano della Food Innovation Valley, che non aveva nulla a che vedere con le nostre Food Valley italiane, dove in ogni regione c'è una Food Valley. Avevano a che vedere solo ed esclusivamente con tecnologia, non avevano a che vedere con le storie millenarie e le tradizioni millenarie legate al cibo, che magari in un paese come il nostro sono scontate, perché se noi parliamo del balsamico ci viene in mente Matilde di Canossa, se parliamo di dieta mediterranea parliamo da Parmenide. Cioè in Italia quando parliamo di cibo parliamo di storia, parliamo di cultura, parliamo di identità. Ecco, si parlava del futuro del cibo e dell'alimentazione in posti che non avevano la stessa connessione con la storia e l'identità che potevamo avere noi. E ovviamente io mi sono sentita quasi responsabile di quel po' che avevo fatto e nel non aver avuto abbastanza profondità nel capire che c'era da un lato un'opportunità e dall'altro un grande rischio. Così da quel 2012 io ho cominciato la mia personale ricerca, ma in quel momento abbiamo cominciato anche a documentarci, a studiare, perché come dice Luca giustamente, non si può mai smettere di studiare, quando smetteremo di studiare saremo morti. Ecco, e nel 2013, dopo che mi sono fatta qualche mese in Silicon Valley, che con mio marito abbiamo detto andiamo a conoscere sti qua che fanno la Food Innovation, bene, abbiamo conosciuto l'Institute for the Future. Io entro a far parte del Google Food Innovation Lab, del quale ancora sono uno dei membri permanenti. Google, che dite, che cavolo c'entra Google col cibo? Google nel 2012 crea il Google Food Lab, dove ha messo insieme 80 persone, i dean delle più importanti università al mondo, grandi imprese, attivisti, farmer, una sorta di think tank dove due volte all'anno ci incontriamo per capire dove sta andando il mondo del food. Ecco, Google si chiede dove andrà il futuro del food nel 2012. Nel 2013 in Silicon Valley noi chiudiamo una partnership con l'Institute for the Future, che è il primo centro di future science nato 50 anni fa, e loro tutti gli anni pubblicano delle ricerche. Noi abbiamo detto vorremmo fare con voi una ricerca per capire quali saranno i seeds of disruption nella filiera alimentare. Vi voglio far vedere questa slide perché questo è il lavoro che abbiamo fatto nel 2013, sembra fatto oggi. Facevamo un foresight, una proiezione da lì a 10 anni. Oggi siamo nel 2022 e le cose più eccitanti nel mondo del food e del food tech sono le consegne coi droni, i sensori in agricoltura. Creiamo e produciamo cibo in ogni dove, anche nel deserto. Eravamo a Shechem l'altro giorno, questa regenerative farm in Egitto, dove è un'oasi in mezzo al deserto. E loro sono la prima, una delle più importanti aziende che fa agricoltura rigenerativa, un'azienda pazzesca, bene, nel deserto. Quindi produciamo cibo che cresce ovunque, dall'altra parte la grande sfida delle proteine. Qui vedete, si vede un pezzettino Beyond Meat e Beyond Eggs, 10 anni fa. I più grandi IPO e i più grandi investimenti fatti nel futuro delle proteine. Poi dopo approfondiamo e vi dico che cosa ne penso, ma queste erano le proiezioni 10 anni fa. Oggi il food tech è presente, lì erano cose futuristiche, non ci avevamo preso male perché tutte le cose che sono scritte qui, dalla stampa 3D per il cibo e le distribuzioni, sono esattamente la nostra quotidianità. C'è stato però un passo successivo, perché esattamente un anno dopo abbiamo detto fighissime queste tecnologie, la tecnologia sarà essenziale per la trasformazione e la disruption dei sistemi agroalimentari, ma questo non basta. Lui ha citato Feuerbach. Ma quando parliamo di cibo, e hai parlato anche di atto politico, in realtà io sono molto convinta che il cibo tocchi tante altre sfere della nostra vita. E l'anno successivo, sempre con l'Institute for the Future, creiamo quest'altra mappa, perché abbiamo cominciato, parlando con chi si occupava di cibo, a capire che, caspita, parlare di cibo aveva a che fare con le mense delle scuole e che impatto ha il fatto di cambiare il piano della mensa della scuola in una città. Scegliere quali sono i produttori che arriveranno in quel piatto è un atto che genera prosperità su tutta la filiera, ma scegliendo quel produttore rispetto che un altro, io magari agisco sulla salute di quel bambino, e non di un bambino, di migliaia di bambini. Immaginatevi il ruolo che il cibo ha a livello cittadino, a livello regionale e poi adesso a livello mondiale. E quindi il fatto di capire la crisi ucraina, sì, parliamo di energia, ma quanto ha impattato e quanto impatta sui temi agroalimentari. E tutto questo è connesso. E questa mappa ci ha proiettato verso quello che è lo scenario che oggi stiamo affrontando. Le tecnologie qui non sono menzionate, ma sono nei tool, sono una parte essenziale. E l'innovazione è fatta di tecnologie high tech, low tech, innovazione anche sociale. E in questo campo capiamo che bisogna creare climate smart ecosystems, che dobbiamo disegnare delle food governance diverse, ma soprattutto che bisogna capire il ruolo culturale che ha il cibo nelle nostre vite. Poi vi faccio vedere quello che è successo subito dopo, perché l'avete probabilmente vissuto. Il 2015 è una data che tutti noi ci ricorderemo, perché nel 2015 il mondo intero ha cominciato a capire, perché tutti ci bombardavano in ogni dove, che era un anno importante, che tutto il mondo doveva cominciare ad agire per salvare il nostro pianeta, perché le nostre abitudini, e vuoi o non vuoi, una delle abitudini che ci caratterizza maggiormente è il fatto che mangiamo, chi è fortunato mangia tante volte al giorno, le nostre abitudini hanno un impatto. 2015, a settembre vengono presentati gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Ad ottobre viene firmato l'accordo di Parigi in cui i paesi interi si dicono: oh, dobbiamo tenere la temperatura un po' più bassa perché sennò qua è una catastrofe. Il Papa, che è un leader religioso, che si mette a parlare di cambiamenti climatici e che viene citato dagli scienziati del mondo, è il Papa che ti parla di ecologia integrale e dice: non possiamo vivere sani in un mondo malato, riconosciuto da tutte le altre religioni. Non lo fa perché sta professando una fede, lo fa perché ci dobbiamo svegliare, dobbiamo agire tutti insieme. Expo, il primo evento mondiale che dice nutrire il pianeta, energia per la vita. Nutrizione, pianeta, energia, vita. E quindi ormai è chiaro, e noi sì, sono 7 i goal strettamente legati al cibo, ma in realtà sono 17 i goal strettamente legati al cibo. E quindi tecnologia è essenziale. Sì, perché per affrontare tutte le transizioni alle quali siamo chiamate, sociale, culturale e quant'altro, il digitale è il nostro più grande alleato, perché non potremo trasformare i sistemi agroalimentari senza avere il dato in mano. I dati saranno il nostro oro, sono il nostro oro. Imparare a gestirli e conoscerli è fondamentale, ma tutto questo deve essere visto secondo questa lente, senza dimenticare tutte le prospettive, perché il cibo non è solo il gusto, scusami se lo dico, e il piacere del mangiare, che è un pilastro importante, ma ha tanti altri impatti.
Grazie Sara.
Esatto. No.
Luca, il rettore parlava appunto di allevamenti. Un quarto delle emissioni dannose proviene dal sistema alimentare e il 14,5% dagli allevamenti intensivi, per mantenere i quali si utilizza il 40% dei terreni coltivati per la produzione dei mangimi. Sì, quindi sembra evidente che anche lì la popolazione, come dicevamo con Sara, cresce, ma insomma non si può mangiare. Adesso, se prendiamo i dati, sono 34,5 kg di carne a testa mondiale, in Italia sono 80, negli anni 50 erano 20 kg. Cioè, come la tecnologia può contribuire a risolvere questo problema, quindi anche quali saranno i cibi che mangeremo in futuro, e però anche con un aspetto di piacevolezza e di gusto, che anche questo è determinante, perché andare a tavola ci piace condividerlo, e è un atto quotidiano, ecco.
Ci sono una serie di elementi diversi in questa domanda e quindi cerchiamo di provare a condurli in un unico filo, e per questo parto dal fondo. Andare a tavola è un atto quotidiano, ma in quell'andare a tavola noi dobbiamo sempre ricordarci di riuscire a salvaguardare la piacevolezza, perché il momento, e così parto anche da quello che Sara ha detto, il momento della tavola è un momento sociale, è un momento di comfort food, è un momento molto importante nelle nostre vite. E quindi quello va salvaguardato. Ce lo sta raccontando anche un po' l'evoluzione. Io credo che quelli che hanno più o meno i miei anni si ricordano del momento in cui ci raccontavano che negli anni 2000 avevamo mangiato pillolette, polverine e pappette. Ho incontrato recentemente Astro Samantha e proprio lei mi diceva: no, noi in quel contesto abbiamo bisogno di cibo che ci aiuti anche dal punto di vista psicologico, perché quell'elemento è un elemento fondamentale. Per cui questa l'abbiamo scampata. Il tema della carne è un tema vero, ma noi siamo riusciti, e vi citavo prima l'elemento fettina, a considerare la carne come una cosa quotidiana che c'è nei nostri piatti. La carne non è una cosa normale. La carne è un animale che viene ammazzato per darci da mangiare. La carne, se la guardiamo da un punto di vista atavico, è un sacrificio di un animale che muore per noi. Non possiamo in nessun modo considerare quello come una cosa normale. non mangiamo più carne. No, non è quello che sto dicendo. Pensiamo alla carne come qualcosa di straordinario. Pensiamo alla carne come un piacere. Pensiamo alla carne come un elemento della nostra dieta, ma mai come un'abitudine. Il problema di questo grande ragionamento sui numeri e su tutto quello che consumiamo è che una parte elevatissima di quello che consumiamo, o quindi quello che cuociamo per essere consumato, poi viene buttato via. C'è un tema di spreco che è enorme e che sta, secondo me, addirittura sopra questi numeri. Per quello dico imparare. Impariamo a fare la spesa, impariamo a consumare, impariamo a cucinare. Impariamo a non mangiare quello che crediamo di mangiare, e torno a quello che dicevo prima, che per me è fondamentale. Se noi ci immergiamo nelle mode e nelle tendenze sul cibo, subendole, non essendo consumatori critici, noi da questo loop non usciamo, restiamo assolutamente prigionieri del mangiare qualcosa che crediamo di mangiare. Invece scegliere, cucinare, imparare ci può portare in qualche modo nel futuro. La domanda più frequente, e nell'ultima settimana me l'hanno fatta più di 10 volte, è: che cosa mangeremo nel futuro? La risposta è: non lo so. Credo che, se guardo il mondo di oggi, chi non potrà permetterselo non mangerà, chi potrà permetterselo più o meno mangerà male e avrà un sacco di problemi di salute, chi potrà permetterselo mangerà e continuerà a mangiare bene. Questa è la cosa che io vorrei cambiare, perché c'è un problema di accesso al cibo, e guardate che il problema di accesso al cibo riguarda anche il nostro paese. Noi siamo cresciuti con i bambini del Biafra, che venivano usati quando avanzavamo il cibo. Ci riempivano il piatto in modo inverosimile. Se tu provavi ad avanzarne un po', dicevano: ma ci sono i bambini in Biafra che muoiono di fame e tu avanzi il cibo. Quello è il paradigma dell'errore che abbiamo fatto. Cioè, il cibo va consumato in modo giusto, in quantità giuste, e va in qualche modo redistribuito. Quello è quello che io vorrei fosse il cibo nel futuro. Se poi devo creare delle sollecitazioni, io penso che il cibo nel futuro sarà più vegetale. Ma non solo perché il vegetale è l'anticarne, no, ma perché il vegetale, e ve lo dice uno che se gli metto una foglia di insalata nel piatto salta sulla sedia. Il vegetale è un mondo meraviglioso, ma è una porta che non abbiamo ancora aperto, perché consideriamo il vegetale un contorno, consideriamo il vegetale quasi una stranezza. Il vegetale è un mondo assolutamente parallelo a quello dove c'è la carne, con la differenza che è più ampio, che è pieno di tipicità, che è pieno di prodotti. Per cui che cosa serve? Aprire la mente al mondo vegetale. Abbiamo vissuto un'epoca in cui vegetale e vegano funzionavano più o meno così. Tu andavi nei ristoranti vegani e mangiavi la finta carne, il finto formaggio. No, il vegetale è un mondo, non ha bisogno di essere la replica del mondo della carne, perché sennò è come quando eravamo poveri che mangiavamo il surrogato del cioccolato. Adesso il surrogato del cioccolato è diventato un piatto che ha una sua dignità. Ma la cultura ci deve far scegliere, ci deve far imparare. Quindi il mondo del futuro, la cucina del futuro secondo me sarà più vegetale. E che cosa succede? Quindi un cardine di questa cucina saranno gli ingredienti, perché è di lì che bisogna partire. Oggi i grandi cuochi del pianeta, quelli che in qualche modo provano a pensare a quello che mettono nel piatto, e per fortuna molti di loro sono italiani, pochissimi sono francesi, ma molti di loro sono italiani, ti fanno sentire gli ingredienti di quello che mangi. È finita l'epoca in cui tu ti arrivava una roba con delle creme e delle salse e non avevi la più pallida idea di cosa stavi mangiando, perché l'ingrediente fa parte della tua cultura. Per cui secondo me a portarci nel futuro saranno gli ingredienti e sarà la tecnologia. Ma la tecnologia, di nuovo, non fatta per fare le pilloline, ma fatta per permettere agli ingredienti di avere una vita migliore, per permettere agli ingredienti di essere più accessibili per tutti. L'insieme di questi due aspetti ci porta a ragionare su quei numeri. Per cui la carne non ci deve fare paura, ma non può essere, fidatevi, non può essere un'abitudine. Perché questo elemento, che sembra un videogioco, un film dell'orrore, cioè di pensare che quell'animale che stiamo mangiando è morto per noi, è reale, perché l'animale è morto e noi lo stiamo mangiando. Come dicevano i latini, tertium non datur.
Grazie Luca. Mi aggancio proprio a quello che dice Luca, gli sprechi. Abbiamo un dato, il 17% del cibo viene sprecato, 30 milioni di morti per l'obesità, 35 milioni di morti per la denutrizione. Cioè il problema, il tema del cibo e della salute è un tema comunque centrale, come accennava anche Luca, il tema del clima, che poi magari se abbiamo tempo rilancio questa domanda. Sara, la tecnologia può, tu parlavi anche della questione dei dati, no? Cioè che ci consentono anche, ma la tecnologia può risolvere questa sfida che è inaccettabile comunque?
La tecnologia è essenziale secondo me, perché grazie al dato possiamo creare consapevolezza. Vi faccio un piccolo esempio. Noi quando sono entrata al Google Food Lab, la prima cosa che mi colpì fu che Google aveva deciso di fare una battaglia contro gli sprechi alimentari. Non perché guidati da chissà quale buon principio, ma perché volevano risparmiare. Cioè, se ne resi conto che gli costava un sacco di soldi buttare via tanto cibo tutti i giorni. E quindi hanno cominciato a lavorare con una startup 10 anni fa che si chiamava Lean Path, che adesso è diventata leader in questo ambito, che semplicemente aveva cominciato a mettere delle bilance dentro ad ogni cucina, e gli chef di Google, da ogni mensa del mondo. Google ha quasi 1 milione di dipendenti e in realtà uno non ci pensa, ma è come se fosse una enorme catena alimentare, perché tutti i giorni Google sfama i suoi dipendenti a colazione, pranzo e ad alcuni posti anche a cena, quindi le loro mense sono meravigliose. Ecco, nelle loro cucine c'erano queste bilance e gli chef tutte le sere dovevano pesare quello che finiva nel cestino prima che finisse nel cestino, e gli veniva scritto il conto di quanto costava il loro spreco. Ovviamente questo ha fatto sì che nell'arco di un anno abbiano ridotto gli sprechi del 70% e hanno cominciato a sviluppare tecnologie per creare consapevolezza. Per loro l'investimento in quella tecnologia è stato un ritorno enorme, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico. E oggi questo tipo di tecnologia è adottata da tantissime grandi catene, perché ovviamente ci si rende conto che si può risparmiare tanto. Ora, il tema degli sprechi alimentari, per noi magari lo diamo per scontato, in Italia siamo avanti anni luce rispetto agli altri paesi, perché c'è chi si occupa di queste tematiche, pensa al professor Segre o tanti altri, da tantissimi anni, e siamo coloro che hanno creato la prima giornata per la lotta contro gli sprechi alimentari a livello europeo. La giornata europea è stata un'operazione nata da degli italiani. Quindi noi come paese siamo avanti anni luce. La settimana scorsa ero a Tokyo e ho parlato con il responsabile Circular Economy del comune di Tokyo, città da 13 milioni di abitanti, praticamente un paese solo quella città. E loro mi dicevano, sapete, da 2 anni c'è la giornata mondiale per la lotta contro gli sprechi alimentari e abbiamo deciso come città di creare delle misure per stimolare i cittadini a risparmiare cibo. E in quel momento mi si è accesa un'enorme lampadina. Perché avete presente la startup Lean Path di cui vi ho parlato? Quella startup è una startup che ha ospitato nel 2019 i delegati delle Nazioni Unite, che io ho portato a visitare a New York, nella sede di Google, quella startup. E con quei delegati delle Nazioni Unite, che hanno ospitato un mio micro evento lì, in cui dicevo, mondo, c'è bisogno di una giornata mondiale per la lotta contro gli sprechi alimentari. Quei delegati hanno visto quei numeri, ed è gente che non vive il contesto che viviamo noi, hanno detto, beh, forse effettivamente c'è qualcosa da fare. E in 6 mesi, da Andorra e San Marino, che dentro alle Nazioni Unite contano come la Cina e l'America, perché quando c'è da fare un voto sono un paese come gli altri, quindi dai più piccoli, e anche questo è un esempio da prendere, è partita la risoluzione che abbiamo scritto insieme ed è stata votata all'unanimità da tutti i paesi del mondo. E oggi c'è la giornata mondiale contro gli sprechi alimentari, che è il 29 di settembre, da 2 anni a questa parte. Vi faccio questo esempio perché? Perché io sono stata ispirata 10 anni fa a vedere in Google quei numeri e ho detto, devo ispirare qualcun altro. Qualcun altro è stato ispirato ed erano piccoli. E mi dici, che cosa conta Andorra, cosa conta San Marino, le Nazioni Unite? conta, perché quei piccoli si sono fatti portavoce di un'istanza che mi ha fatto ritrovare la settimana scorsa a Tokyo con la signora che dice: sì, abbiamo 13 milioni di abitanti e dobbiamo ispirarli a consumare, a sprecare meno. E io faccio il reverse engineering di quell'azione, penso che ognuno di voi oggi potrebbe tornare a casa e dire: caspita, mi hanno detto dei numeri che mi hanno fatto venire i giramenti di testa, possiamo cambiare qualcosa. E quindi sì, il tema degli sprechi è cruciale. Oggi ci sono le tecnologie che ci aiutano a risparmiarli e possiamo fare tanto come noi, come individui. Oltre agli sprechi, c'è anche l'enorme tema degli scarti, che se Google ha trovato un vantaggio nel risparmiare quei soldi, ci sono tantissime aziende che oggi trovano un vantaggio perché ci sono degli scarti che rimangono in campo o degli scarti che vengono dalle bucce, dalle produzioni, che possono diventare nuovo prodotto. E vi porto un altro secondo breve esempio. La società AB InBev, la più grande produttrice di birre al mondo, si è resa conto che dalla produzione di birra rimaneva una poltiglia che, quando andava bene, finiva nella filiera dei mangimi nell'ambito zootecnico. Con loro abbiamo fatto un progetto Horizon e con questo progetto sono state estratte 3 farine da questa poltiglia. Ci hanno dato queste farine e ci hanno detto: create. E il nostro team di pazzi scienziati è venuto fuori con tutta una serie di applicazioni di queste farine. Per farla breve, in questi 4 anni, AB InBev, da produttrice di birra, ha deciso di creare altre 2 aziende. Una oggi produce pasta, prodotti bakery, ad alto contenuto proteico e ad alto contenuto di fibre, perché quello scarto che finiva in una filiera a basso valore o finiva, diciamo, consumata, non valorizzata, è diventato qualcosa che ha un grandissimo valore. Quindi tutti gli scarti che ci circondano in realtà sono da vedere come delle risorse dormienti e la tecnologia è il nostro più grande alleato in questo. Tutte le bucce, tutto ciò che rimane in campo, tutto ciò che magari è brutto per qualcuno potrebbe diventare qualcosa che ha un enorme valore per qualcun altro. E quindi il tema degli scarti, ancora una volta, trova un grandissimo alleato nella tecnologia.
Grazie. Sì. E ci dà... Purtroppo non abbiamo moltissimo tempo ancora, però questa osservazione di Sara vi dà anche un elemento di riflessione anche sulle vostre professioni, sulle scelte del futuro, cioè l'innovazione passa anche dalle start-up, da nuove imprese che troveranno delle soluzioni a questi problemi. E qua...
Scusa su questo se ti interrompo, ma il tema secondo me forte di quello che ha detto Sara è l'osservazione della realtà, cioè rendersi conto che questi numeri sono il reale. Cioè quello che lei ha, l'esempio della startup della birra, ha degli esempi da noi. C'è una realtà che è Caviero, che è una cantina, produce una serie di vini più o meno noti, fattura 390 milioni. Di questi, 120 sono frutto del recupero, dell'osservazione degli scarti. E voi pensate che il progetto pilota, che oggi ha generato un terzo del fatturato di Caviero, 120 milioni di euro, sono frutto di uno studente che è andato a visitare Caviero, ha guardato delle cose, ha fatto una tesi di laurea sull'inizio del recupero degli scarti, della produzione del vino, oggi è il direttore di produzione di questo settore di Caviero che fattura 120 milioni di euro. Ma prima di lui tutto questo non esisteva. Osservare, capire, imparare.
Grazie. Luca, grazie. Un'ultima cosa, Luca, perché tu sappiamo che giri l'Italia, non solo l'Italia, e hai un osservatorio privilegiato, no? Perché il caldo, il tema del clima, è un tema centrale, no? La crisi climatica, il caldo l'abbiamo c'è ancora adesso, no? Il tema di come cambiano anche le culture, come cambiano. Tu che cosa ti immagini? Cioè cosa, visto che ha incontrato e incontri anche i produttori, che cosa immagini per il futuro e soprattutto hai avuto la percezione che la tecnologia potrebbe in qualche modo intervenire in questo settore? Hai dei casi, delle esperienze da raccontare concrete? Ecco.
Sarò assolutamente sintetico perché vedo l'ora. E beh, il clima è un, argomento che credo abbiate tutti ben chiaro. È come se io vi chiedessi di mettervi in piedi sulla sedia e di saltellare, poi vi chiedessi di mettervi in piedi sulla e di saltellare sullo schienale, non più sulla sedia. Ecco, noi stiamo saltellando sullo schienale. La tecnologia è tutto. Un esempio, uno semplice e che chiarisce il tema. Abbiamo vissuto il percorso di avvicinamento alla vendemmia più assurdo per quelle che sono le abitudini dell'uva, cioè faceva caldo quando non doveva farlo, pioveva quando non doveva piovere. Benissimo. Quali sono le realtà italiane che hanno vissuto meglio, addirittura l'hanno vissuto come un'opportunità? Quelle del sud, perché quelle del sud hanno questo problema tutti i giorni, quindi la loro tecnologia li ha già portati ad affrontare in vigna e in cantina questi temi. Quelle del nord, quelle del Piemonte, quelle un pezzo di Toscana ci arriveranno, ma la differenza l'ha fatta la tecnologia. Chi la conosceva, chi l'ha applicata, non ha avuto grossi problemi. E nei confronti del clima, attenzione, nessuno faccia l'errore di interpretare le mie parole come sto dicendo con la tecnologia risolveremo il problema del clima. No, però nello specifico con la tecnologia potremo gestire, perché è quello che ci aiuta a rendere in qualche modo anche il nostro quotidiano migliore. Non fai miracoli.
Allora, grazie Luca. Allora, se avete delle domande, velocissimamente, perché poi intervengo io a presentarvi i prossimi mesi insieme. Qualcuno di voi ha una domanda? No, non mi sembra. Ah, ecco.
Perché effettivamente prima si parlava della possibilità di scelta di quello che oggi mangiamo, però è relativo, perché oggi uno studente, ma un lavoratore qualunque, non ha effettivamente la possibilità di andare a scegliere magari un prodotto più sostenibile, perché tendenzialmente ha un costo più elevato o comunque è di nicchia. Quindi effettivamente c'è proprio una questione di classe importante legata alla questione del cibo. Come si potrebbe affrontare in futuro, dove si va sempre in modo esponenziale, ecco?
La tua domanda è la domanda più importante da porsi in questo momento storico, perché oggi l'obiettivo è democratizzare l'accesso al cibo di qualità, che il cibo di qualità non è il cibo dello chef stellato, il cibo di qualità per noi è un cibo che è di qualità lungo la filiera. E quindi ovviamente tutto il grande sforzo che gente come noi fa dalla mattina alla sera è proprio cercare di andare a risolvere quel problema. Dal campo alla tavola, poi dopo ti passo il microfono perché sicuramente hai anche tu una risposta da dare su questo tema, la filiera è molto lunga e ci sono degli anelli che sono ancora molto deboli o troppo potenti, che prendono gran parte del margine. E quindi il tema della distribuzione, a mio parere, la distribuzione è un anello sul quale oggi bisogna andare a lavorare. È logico che se prendiamo i principi della dieta mediterranea, dove tra i principi, oltre il convivio, c'è anche il fatto del farmi l'orto, del mangiare cibo stagionale, di mangiare a chilometro zero, è un po' il mulino che vorrei. Noi oggi stiamo proprio cercando di prototipare questo e capire come facciamo a portare magari anche una grande multinazionale di quelle mostruose che magari andiamo in piazza con i cartelli a dire morite tutti, ecco, quelle lì che però magari hanno già delle strutture e ci possono aiutare a capire come scalare il buono, oggi devono diventare le nostre alleate, perché hanno fatto una marea di danni fino ad oggi. Ma oggi per poter arrivare a democratizzare l'accesso al cibo di qualità bisogna che queste qui arrivino in campo, parlino con l'agricoltore Edmondo che ha 60 ettari e che produce con l'agricoltura rigenerativa e in modo totalmente diverso, fuori dalle logiche dettate dal marketing, e forse domani vedremo delle industrie agroalimentari che saranno totalmente diverse da quelle che vediamo oggi. Perché quando, mi viene da dire Nestlé o Danone, annunciano ai propri investitori, ai propri shareholder, che domani compreranno solo da agricoltura rigenerativa, in questa loro dichiarazione sta nascosto tanto che loro ancora non hanno capito, secondo me, ovvero che il loro modello dovrà totalmente cambiare. Il nostro modello economico in questi ultimi anni si è sviluppato in modo estremamente egocentrico. Oggi purtroppo siamo cambiati a cambiare totalmente mentalità e pensare in modo ecocentrico, ecosistemico, eco, perché siamo noi un puntino di un ecosistema e non siamo noi la punta della piramide. E tutto questo ovviamente secondo me prende stimoli dal mondo delle cripto, dal mondo DAO, dal mondo della distribuzione, da sistemi di governance decentralizzati. E l'agricoltura rigenerativa questo ci insegna, sistemi ed ecosistemi. Questo vuol dire che i grandi magari domani non saranno più produttori? Forse saranno gestori di grandi ecosistemi, dove magari sarà un valore distribuito. Vivremo delle grandissime trasformazioni e i segnali deboli che noi interpretiamo li cogliamo molto spesso da settori che non hanno nulla a che vedere col food. Il mondo delle cripto, secondo me, è un mondo che ha portato e porterà una trasformazione culturale in tutto il resto, non solo nella finanza. E lo vedremo, secondo me, anche in questo.
Luca?
Sono rapidissimo. Allora, sì, tema centrale, io lo guardo più dal punto di vista della massaia. Molto vero. Noi però abbiamo superato un'epoca recente in cui c'erano persone che aprivano un centro commerciale al Lingotto dove vendeva il cibo dicendoci che portava il cibo dei contadini sulle tavole degli italiani. Ecco, metteva soltanto degli intermediari che faceva pagare il cibo dei contadini 3-4 volte e questo ha rovinato un sistema. Lo ha rovinato anche l'eccesso, la tutela dei marchi messa in campo da realtà che io adoro come Slow Food, alla fine ha creato il fatto che dei prodotti aumentassero di prezzo perché gli si creava intorno un percorso di comunicazione. Basta. Io non so di dov'è lei, io mi auguro che sia in un posto dove c'è un buon mercato. Se lei va al mercato trova dei prodotti magari nei banchi dei contadini andando ad accorciare questa filiera e riesce, imparando a fare la spesa, a spendere meno ed avere più qualità. Per quello torno a quello che dicevo prima, in questo momento per riuscire a mangiare al giusto prezzo dobbiamo imparare a saper scegliere. Poi il discorso che ha fatto Sara, il discorso globale, il discorso di futuro, io ho detto, vi facevo il discorso della massaia, però noi veniamo veramente da un periodo in cui ci è stato raccontato che piccolo è bello per farci pagare quel piccolo 2-3 volte dicendo perché così aiutiamo le piccole imprese. Il risultato è che il consumatore ha preso le mazzate. Adesso stanno cambiando le cose. Quel ragionamento non fa più parte del nostro tempo, ma soprattutto alle IGP, a un prodotto DOP, voi credete che faccia meglio avere un articolo sul giornale che dice che il montaggio è buonissimo oppure che McDonald's decida di mettere del montaggio DOP nei suoi prodotti? Decidete voi.
Grazie Luca. Allora, veniamo a noi. Allora, Luca e Sara vi accompagneranno in questo percorso. Questa è la slide che sintetizza che cosa faremo. Allora, due sono i percorsi che intraprenderemo. Food and Mark and Food and Apps, cioè come una testata giornalistica racconta l'innovazione e quindi realizzerete insieme ai giornalisti del gusto un racconto sulle evoluzioni che parte proprio da oggi, parte proprio da qua, e insieme ai ricercatori del Politecnico di Torino. Quindi io ringrazio Danilo De Marchi, Umberto Garlando, Marco Agostino Del Rio, Marta Tuninetti, Elena Del Petrillo e Marco Pira. Sono loro poi i vostri ricercatori che vi accompagneranno. Insieme ai giornalisti, a Sara, per quanto riguarda il racconto. Vi ringrazio tutti, ringrazio ancora Sara e Luca e ci vediamo nelle prossime settimane. Grazie a tutti.